È venuto a trovarci nei nostri studi Paolo Attivissimo, che saluto, benvenuto.
Grazie, buongiorno.
Allora, reduce da un incontro di chiusura molto bello, molto intenso al Festival della Scienza, nel quale hai parlato delle meraviglie che ci aspettano, ma anche dei rischi che il futuro ci riserva. Intanto sintetizziamo un po' il senso e i contenuti di questo tuo intervento al Festival Scienza di oggi.
Sì, io parto da una battuta. Il titolo della conferenza è difficile fare previsioni specialmente per il futuro, che sembra un controsenso, ma in realtà nasconde una verità fondamentale. Ho fatto una carrellata degli errori più grossi fatti dai cosiddetti esperti, magari anche scienziati illustrissimi, nel cercare di prevedere il futuro. Gli scienziati sono bravissimi a fare scienza, ma sono dei pessimi profeti, e attraverso le loro parole, attraverso i loro sbagli, abbiamo cercato insieme di ragionare su quali sono i nostri possibili futuri.
Allora, racconta anche al nostro pubblico radiofonico alcuni degli errori più clamorosi che sono stati fatti dai futurologi o dei profeti, diciamo.
Ne cito giusto uno, cioè Lord Kelvin, che è quello della scala Kelvin, delle temperature, che sicuramente i fisici conoscono benissimo. Lui diceva che, per esempio, i raggi X sono una truffa, che si sarebbero rivelati una bufala. Oppure diceva che la radio, quella dove siamo adesso, a distanza di più di 100 anni, sarebbe stata un insuccesso totale.
Sì, una piccola cosa.
Ho sbagliato un pochino. Oppure diceva ancora che gli aerei erano impossibili. Quindi, di fronte a situazioni di questo genere, dove abbiamo un espertissimo nel suo settore che fa dei proclami dove una cosa non è possibile, è sempre meglio avere un po' di scetticismo, dire ma magari è possibile, lo è, ma in qualche altra forma diversa. Ed è molto utile fare queste cose, perché ci dà la possibilità di capire quali sono i futuri realmente possibili, e su quei futuri realmente possibili ragionare su quali sono quelli desiderabili.
Ecco, tu oggi facevi anche una serie di esempi molto, molto interessanti di cose che non avremmo mai potuto, diciamo, immaginare, o comunque non erano nella lista delle cose immaginabili, e che invece sono saltate fuori dalla ricerca scientifica, magari anche dal caso, e ci hanno veramente cambiato la vita.
Sì, infatti, per esempio, cose come banali come la registrazione sonora. È raro pensare, non so, nella letteratura dell'antichità nessuno diceva che avremmo un giorno o l'altro potuto sentire le voci dei defunti. Però se noi adesso suoniamo un disco di Frank Sinatra, stiamo ascoltando la voce di una persona che non c'è più. Quindi questi piccoli esempi, un altro giusto per dire, il laser, che oggi usiamo in tantissimi casi, l'applicazione magari semplicemente per togliere il pelo superfluo oppure per curare una malattia agli occhi. La concentrazione della luce, così tanto da poter avere un effetto fisico distruttivo o costruttivo sui materiali, sugli organi, è una cosa assolutamente impensabile. Le radiografie, la capacità di vedere attraverso gli oggetti solidi. Forse ci aveva pensato Superman dopo, però, che erano stati inventati i raggi X.
Ecco, tu oggi hai anche parlato del rallentatore. A me ha colpito molto questo fatto. In effetti è una di quelle cose alle quali era difficile pensare.
Sì.
E invece oggi lo usiamo continuamente per vedere i dettagli delle azioni, dei fenomeni anche naturali.
Sì, infatti sono queste le belle sorprese della scienza. Il motivo per cui è difficile fare previsione, alla fine questo è il sugo della mia conferenza chiacchierata, è che la scienza molto spesso arriva con delle novità che sono completamente sovvertitrici delle nostre abitudini. Ti arriva con delle cose che non immaginavi che fossero possibili, e quelle cambiano letteralmente tutto. Molto spesso lo fanno in fretta. A volte ci sentiamo un po' spiazzati da questo cambiamento repentino, e allora con gli strumenti dell'immaginazione cerchiamo di anticipare questi possibili scenari e cercare di scegliere un po' più attentamente.
Un altro aspetto che mi ha molto colpito è che tu hai fatto capire in maniera molto chiara che il futuro è già qui, è già in mezzo a noi, e dobbiamo imparare a gestirlo, a vederlo e a diventarne in qualche modo padroni. Facevi degli esempi, per esempio riguardo alle macchine, allo sviluppo, sì, delle auto, mostrando una fotografia di primi 900 di una strada in New York dove c'erano solo carrozze e una macchina, e solo 10 anni dopo in quella stessa strada c'erano tantissime macchine e un solo mezzo trainato dal cavallo. Erano passati 10 anni, 11 anni e il mondo era cambiato. Noi viviamo in un'accelerazione, se possibile ancora più forte oggi.
Sì, infatti per molte tecnologie che noi diamo assolutamente per scontate c'è una velocità di sviluppo che non riusciamo neanche a immaginare. Pensare che l'idea, per esempio, delle automobili che viaggiano da sole, oggi questa è la nuova frontiera, l'automobile che viaggia da sole e che è anche elettrica, e non è soltanto questo, già questo sarebbe un grossissimo vantaggio per l'aria che respiriamo, per la nostra salute e tante altre cose, ma è anche il fatto che le automobili del futuro, anzi le automobili di oggi, ci sono molti modelli sul mercato oggi, in questo momento, che si aggiornano come i telefonini. Questo cambia tutto. Quando io posso comprare a catalogo un'automobile e invece di vederla diventare obsoleta ancora prima che me la consegno, perché è già uscito il modello nuovo, mi arriva l'aggiornamento come l'app sul telefonino, per cui la mattina dopo mi sveglio e l'automobile, che magari ha 2, 3, 10 anni sulle spalle, ma ha di nuovo le stesse prestazioni dell'automobile appena uscita. Questo cambia completamente il mercato, il modo di vendere automobili, il modo di comprare automobili, il modo soprattutto di pensare a come noi ci muoveremo nel futuro, che per molti versi, almeno per chi per adesso ha parecchi soldi in tasca, è già presente.
Ecco, con Paolo Attivissimo stiamo parlando di futuro, di un futuro molto vicino, sempre più vicino, in accelerazione costante grazie alle tecnologie e alla ricerca scientifica. Però c'è anche un altro lato della medaglia che mi piacerebbe affrontare con te, che è quello di come noi dobbiamo stare attenti a non essere portati fuori strada anche dal futuro o dalle bufale, per esempio, che la ricerca, che la comunicazione oggi sui social ci può riservare. Questa è un'altra parte molto importante del tuo lavoro, sul quale voglio fare un piccolo approfondimento. Un minuto di musica e poi torniamo in diretta con te.
Give me a ticket for an airplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are growing, I'm going home. Baby, done wrote me a letter. Look at here now, I gotta say, I don't care how much money I gotta spend. Got to get back, get on back to my baby one more again.
Torniamo in studio con Paolo Attivissimo, giornalista, blogger. Abbiamo parlato delle meraviglie che il futuro ci riserva, ci può riservare, ma stavamo iniziando a parlare anche di come bisogna stare attenti alle bufale, alle cose, alle leggende che si diffondono su, per esempio, su invenzioni impossibili. Oggi viviamo in un mondo di comunicazione totale, siamo molto esposti a questi rischi. E tu a questa missione, un po' di sfatare questi falsi miti, hai dedicato una parte importante della tua attività. Allora, com'è la situazione per quanto riguarda le bufale sulla scienza, sulle scoperte scientifiche?
Bella domanda. Allora, direi che è preoccupante ma non disperata, nel senso che grazie al fatto che tutti possono comunicare, voci che prima sarebbero state liquidate subito, un po' come l'eccentrico del villaggio, oggi diventano l'eccentrico del villaggio globale e quindi hanno molta più risonanza di prima. Questo significa che tante teorie che prima erano assolutamente marginali, venivano scartate immediatamente, hanno risonanza, anche perché sono delle belle storie. Come giornalista non posso sottrarmi al fascino di un bel racconto. Queste teorie alternative,
delle invenzioni nascoste,
esatto,
mi dicevi,
sì,
il complottismo,
la cospirazione, è una bella storia da raccontare. Peccato che non sia vera, cioè, se la è come il codice da Vinci, avvincente come racconto, basta che non lo spacci per realtà, ed è questo forse il problema.
È come l'automobile ad acqua, dicevamo, nel fuori onda,
sì,
no? Una di quelle cose di cui si è sempre parlato, in realtà assolutamente improbabile e impossibile.
Sì, beh, improbabile non perché ci sia una cospirazione per nasconderla, di cui ovviamente io faccio parte in questo momento, ma semplicemente per una questione di fisica di base, cioè l'energia necessaria per prendere l'acqua, scinderla, ottenere idrogeno e ossigeno, usare questo idrogeno per far andare un'automobile, è troppo poca rispetto all'energia che posso ottenere da tutto questo processo. Praticamente ci perdo, quindi non c'è nessuna convenienza.
È un'operazione in perdita.
Esatto.
Ecco.
Quindi sì, esistono però queste mitologie, l'insabbiamento delle tecnologie, ci servono questi grandi centri dove si sviluppano cose magiche che poi non arrivano mai sul mercato, le lamette da barba che non perdono mai il filo, magari, perché c'è la Gillette che non
che
vuole,
la nasconde.
E via dicendo. Ma in realtà questi sono... Io le trovo affascinanti come storie, perché arriveranno, secondo me, non tanto la tecnologia o la tecnologia che non c'è, ma la psicologia, cioè il modo in cui le persone ragionano e pensano. Noi siamo creature affascinate dalle storie, però vogliamo delle storie semplici. Allora il complotto ci dà una possibilità di avere una storia semplice che giustifica un mistero. Come mai vedo questa cosa che non capisco? È un complotto, mi sono tolto il problema. Invece di dire, beh, per capirlo dovrei studiare, dovrei leggere dei libri, magari frequentare un corso universitario e perderci tanto tempo. No, è una cospirazione e ho già risolto il problema. Quindi alla fine esplorare le bufale della scienza o della pseudoscienza non è tanto un andare contro qualcuno o qualcosa, ma è aprire una finestra per dire, guarda, la nostra mente ha dei limiti, ha dei processi automatici che, se li conosci, ti possono puoi evitare di farti fregare da questi sentimenti di pancia e arrivare alle realtà veramente utili.
Ecco, tu oggi concludevi il tuo incontro dicendo proprio che il modo per affrontare il futuro più sano è quello di utilizzare l'immaginazione, continuare a farsi guidare dall'immaginazione, quindi dalle grandi idee, che vuol dire anche mettere un piede oltre il già noto per scoprire qualcosa che non c'è, però, come dire, compensando tutto questo con il rigore della scienza.
Sì,
sono due cose che devono andare di pari passo.
Esatto, il bello dell'immaginazione è che non costa nulla. Einstein era famoso per i suoi esperimenti mentali, diciamo, immaginiamo di prendere due gemelli, uno sta sulla Terra, l'altro viaggia quasi alla velocità della luce, viaggia lontanissimo, torna più giovane uno dell'altro, affascinante, poi però ci mette la scienza a fare i conticini, a dimostrare che è reale. Quindi mettere insieme queste due risorse straordinarie ci dà la possibilità di esplorare a costo zero gli scenari possibili del futuro. Vogliamo veramente un futuro dove tutto quello che facciamo attraverso i social network è schedato, dove sanno sin da quando nasciamo come siamo fatti, quali sono i nostri gusti, i nostri orientamenti sociali, sessuali, politici, religiosi, o vogliamo magari riprenderci un nostro spazio personale? Queste sono le domande che secondo me dovremmo farci. Per esempio anche la genetica, la biologia, oggi cominciamo ad avere delle possibilità concrete di predire il fattore di rischio per certe malattie. Lo vogliamo fare? Vogliamo quindi creare, per esempio, una casta di persone che alla nascita è già classificata come, no, tanto tu hai un'aspettativa di vita di 30 anni, cosa ti mando a fare all'università? Questi sono scenari che non solo sono affascinanti, ma sono anche
inquietanti. Molto inquietanti. Senti, raccontaci un po' come sei finito a fare questo mestiere tu. Qual è la strada che ti ha portato a diventare un po' una sorta di coscienza critica?
Beh,
anche, no, del pensiero sulla scienza, sulla tecnologia, sull'innovazione?
A volte me lo chiedo anch'io, perché ci sono capitato assolutamente per caso. Molti dei miei accusatori dicono che in realtà sono pagato dai poteri forti,
esatto,
dal gruppo Bilderberg, dai rettiliani, per fare tutta questa operazione di discredito. In realtà no, mi è capitato per caso, perché la scienza mi ha sempre affascinato sin da bambino. Io ero la disperazione di mio padre perché smontavo tutti i giocattoli, volevo vedere come erano fatti dentro. Lui si disperava, ma io ero contentissimo. Il mio robottino era in mille pezzi, però almeno sapevo come funzionava. E vedere che invece qualcuno non vuole smontare per capire cosa c'è dietro, ma vuole inventarsi delle teorie dove ci sono queste persone cattivissime che nascondono complotti, mi dispiace un po', anche perché significa spesso gettare fango addosso a persone che hanno in realtà fatto del bene all'umanità. Dire per esempio che non siamo andati sulla Luna significa insultare non solo gli astronauti, non solo i ricercatori americani, ma anche i nostri colleghi, i nostri astronauti, Luca Parmitano, Paolo Nespoli, Samantha Cristoforetti, che hanno studiato con chi è andato sulla Luna, che hanno attinto le loro competenze. Quindi alla fine significa anche recuperare il piacere della conoscenza. La scienza non è necessariamente una storia noiosa, piena di cifre e dati. Sì, bisogna studiarla, questo è vero, ma molto spesso nasconde delle storie che sono ancora più affascinanti di quelle delle teorie di complotto.
Ecco, quando è che ti sei accorto che attraverso lo strumento di un blog, l'uso di uno strumento appunto di comunicazione sociale, saresti potuto diventare una risorsa importante, un riferimento importante per tante persone?
Beh, non so se sono diventato una risorsa importante.
Però i numeri dicono di sì.
Di sicuro mi sono accorto che qualcosa stava succedendo quando sono cominciati a piovere gli insulti. Quello è un indicatore molto chiaro. Sì, ho fatto arrabbiare tanta gente, quindi quando ho cominciato a vedere che alcuni pensavano che io fossi servo dei servi, venduto al potere e via dicendo, allora ho detto, beh sì, allora vuol dire che sto toccando un nervo scoperto, parliamone, vediamo se si può serenamente fare un po' di divulgazione per dire, guarda, tu puoi mantenere pure la tua opinione, non c'è problema, però cerchiamo di arrivare a delle opinioni basate sui fatti invece che sulle teorie e sulle fandonie. Molto spesso infatti queste teorie di complotto si basano su degli assunti sbagliati, cioè si dice non siamo mai andati sulla Luna perché le foto non mostrano le stelle. No, in realtà è la fotografia che ti dice che non si possono fotografare le stelle con la pellicola per luce diurna. Quindi alla fine poi ti rendi conto che essendo basata sulla fandonia ti hanno raccontato una bugia questi complottisti. Allora nasce l'occasione di raccontare la scienza vera. Ti racconti il vero complotto della Luna, per esempio, molto brevemente. In realtà c'è una cospirazione che è quella russa per arrivare per primi sulla Luna rispetto agli americani. Ci fu un progetto segreto, si chiama N1, oggi ne abbiamo le tracce, la documentazione, ci sono ancora i pezzi di questo razzo adesso nei musei, ma fu insabbiato dalle autorità sovietiche dell'epoca perché fu un fallimento totale, 4 lanci, 4 esplosioni in volo, facciamo finta di non averci mai provato, anzi diciamo che non abbiamo neanche partecipato alla corsa sulla Luna. Questo è il vero complotto ed è una storia assolutamente affascinante da raccontare.
Bellissimo, io ringrazio Paolo attivissimo per essere stato con noi oggi, in bocca al lupo per il suo lavoro, per il suo blog. Ecco, un consiglio, ci sono delle domande che dobbiamo farci quando ci viene il sospetto che una notizia possa essere falsa per capire se siamo sulla strada giusta o no?
Ah, certamente sì, la mia preferita è chiedere le fonti. Quando sentiamo qualcuno, innanzitutto chiediamoci chi è che sta dicendo questa cosa, è una persona competente o se non è competente ha delle persone competenti di riferimento, può dire questo esperto ha detto così, ha detto cos'ha, allora questo è già un ottimo criterio di valutazione. E poi avere il coraggio di chiedere, se qualcuno non è disposto a dare le fonti vuol dire che si sta inventando le cose o che le sue affermazioni sono basate su un terreno molto traballante, e questo ci dà già un'idea della persona con la quale abbiamo a che fare. Se non ci sono le fonti vuol dire che c'è sotto qualcosa che va esplorato,
che è una vecchia regola poi del giornalismo in generale. Se avete degli altri dubbi scrivete a Paolo, che insomma mi sembra di capire risponde a tante sollecitazioni che gli arrivano dai navigatori in rete che incappano in notizie più o meno attendibili.
Sì, ci provo, io avviso subito, scrivetemi pure, mi fa sempre piacere ricevere le vostre mail. Il mio indirizzo è paolo.attivissimo@gmail.com, ma sono lentissimo a rispondere, anche perché la risposta molto spesso richiede tantissimo tempo. C'è gente che mi scrive e dice ma in 20 righe mi dimostri l'esistenza di Dio o mi smentisci l'esistenza di Dio? Sì, ma
bene male
è dura, non è così facile.
Quindi attivissimo ma lentissimo e occupatissimo anche. Io ti ringrazio per essere stato con noi, aver trascorso un po' di tempo con noi qui in radio. In bocca al lupo per il tuo lavoro
e crepi il lupo.
Ciao.